Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Oddbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità Informa, il nuovo progetto di comunicazione e informazione dell'assessorato alla sanità che affianca Codice 1 della Protezione Civile. Massimo Tadorni.
Simonetta Mitola, buona giornata a tutti.
Ricordiamo che si può ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa. Qualche riferimento?
Sì, e per entrare in contatto con noi e per ascoltare le ultime cose che abbiamo realizzato è possibile farlo sul sito della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it, nella sezione Sanità. Oppure per lasciare dei messaggi c'è la casella vocale che risponde al numero 011 770 1264, ma anche le pagine del televideo regionale RAI vanno dalla 573 alla 578 e ospitano tutte le ultime novità sulla sanità piemontese, ma non solo, quindi anche la tessera sanitaria, i farmaci generici e le vaccinazioni anti-influenzali.
Oggi parliamo dell'ospedale senza dolore, cercheremo di capire di che cosa si tratta. Lo facciamo con il dottor Daniele Saglietti, primario di psicologia presso l'ASL 18 Alba Bra, e con la dottoressa Anna De Luca, primario di terapia antalgica presso l'ospedale Molinette di Torino, del dolore e cure palliative, giusto. Allora, Simonetta.
Sì, prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti qui in studio, ascoltiamo la scheda d'inchiesta.
Controllare e combattere la sofferenza. È questo l'obiettivo del progetto Ospedale Senza Dolore, approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e fatto proprio dalla Regione Piemonte, che ha previsto l'istituzione di appositi comitati nelle aziende sanitarie regionali. Fra i compiti dei comitati c'è quello di registrare la presenza del dolore tra i ricoverati su un diario clinico, di attivare un osservatorio dedicato al fenomeno del dolore e di occuparsi della formazione di medici e infermieri sull'argomento. I comitati devono anche assicurare la disponibilità dei farmaci oppioidi e sostenere l'adozione di protocolli per il trattamento del dolore. Dai questionari distribuiti ai degenti di alcune strutture sanitarie piemontesi è emerso che la maggior parte dei pazienti non ha paura di assumere farmaci antidolorifici. Inoltre, per trovare sollievo, i pazienti richiedono di avere vicino le persone care, di sentire meno dolore, di ricevere informazioni chiare sulle cure, ma anche di disporre di luoghi di degenza più confortevoli.
Sanità Informa.
Allora, Ospedale Senza Dolore, il benvenuto agli ospiti di oggi che sono la dottoressa Anna De Luca, primario di terapia del dolore e cure palliative presso l'ospedale Molinette di Torino, e al dottor Daniele Saglietti, primario di psicologia presso l'ASL 18 Alba Bra, provincia di Cuneo. Allora, possiamo...
Sì, dottor Saglietti, volevamo chiederle che cosa significa ospedale senza dolore e che cosa si intende per dolore, visto che comunque è una cosa molto soggettiva.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, per dolore i due significati maggiori sono quello: il dolore ha un valore fisiologico, nel senso che il dolore è il segnale d'allarme, il campanello che segnala che qualcosa non va nel nostro organismo, ed è un aspetto fisiologico determinante per la possibilità di cure. L'altro aspetto del dolore è quello patologico, è quello che dall'aspetto di segnale d'allarme si mantiene, continua e diventa una vera e propria patologia. Pensate al dolore cronico, che cosa può rappresentare nel tempo. Questi sono i due valori maggiori di dolore. Il dolore ha una funzione e ha una valenza anche etica, nel senso che è uno dei principi della sanità, degli ospedali, dei sanitari, è quello di cominciare a intervenire rispetto a quello che è il dolore inutile. Dopo che c'è stato questo dolore fisiologico, campanello d'allarme, uno degli impegni maggiori è quello di debellare tutto quello che è il dolore conseguente, il dolore inutile. Allora, l'ospedale senza dolore è questa campagna nazionale e regionale che si impegna appunto per far sì che il dolore inutile venga alleviato e tutti gli interventi conseguenti per abbattere il più possibile il dolore inutile.
Senta, dottor Saglietti, esistono delle tipologie di pazienti che sono maggiormente coinvolte in questo progetto? Poi esiste una scala di malattie che sono considerate particolarmente dolorose più di altre?
Certo, il dolore è trasversale a tutte le dimensioni della sanità.
Facciamo intervenire anche la dottoressa Anna De Luca, che ricordiamolo è primario di terapia del dolore e cure palliative presso l'ospedale Molinette. Buona giornata.
Sì, buongiorno, buongiorno anche a voi. L'importanza di questo progetto, che è proprio verso un ospedale senza dolore, perché bisognerà fare questo percorso un po' lungo che porterà all'ospedale senza dolore, vuol dire che tutti gli operatori sanitari saranno coinvolti in questo progetto, quindi non è un progetto che riguarda solo alcune specialità piuttosto che altre, ma quindi tutti gli operatori sanitari saranno coinvolti, e quindi è l'ospedale che si organizza proprio per mettere in atto tutte queste procedure che sono necessarie per combattere. Si parla di donore inutile, non a caso è un progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi recepito dal Ministero della Sanità, allora ministro il professor Veronesi, e poi dalle varie regioni, ma parte dagli ospedali, perché proprio laddove si concentrano le maggiori specialità, le maggiori tecnologie, si concentra anche il dolore che può essere prodotto dalle stesse procedure, dagli stessi interventi, sia diagnostici che terapeutici.
Ecco, dottoressa De Luca, quando si parla di ospedale si pensa sempre ad un luogo in realtà di sofferenza, quindi qual è il percorso che le persone all'interno dell'ospedale devono compiere per realizzare una struttura che invece insomma limiti al minimo la sofferenza?
Ma la grande sfida di questo progetto in realtà sta nel pensare di cambiare alcuni comportamenti, i comportamenti degli operatori sanitari, che vuol dire maggiore attenzione alla persona ammalata e quindi alla persona che soffre di un dolore. La sofferenza è una forte emozione, quindi sicuramente non si può pensare di togliere tutto il dolore del mondo, ma neanche tutto il dolore degli ospedali, certo, né la sofferenza. Però quello che si può evitare, quindi quello sicuramente legato a tutte le procedure, perché ormai si hanno non solo i trattamenti farmacologici, ma molti interventi possibili, e quindi assieme agli operatori sanitari, per debellare questo dolore inutile, bisogna però che anche i pazienti e anche i cittadini siano coinvolti, perché c'è bisogno anche di una forma di educazione, nel senso che bisogna anche sapere che cosa si può eventualmente chiedere, o non stupirsi se qualcuno, oltre la temperatura o la pressione, viene a chiedere se è presente il dolore, viene anche chiesto di esprimersi rispetto a un punteggio, cercando proprio di avere un parametro, una misura in un'esperienza così soggettiva, ormai che tutti conoscono qual è il dolore.
Senta, dottor Saglietti, volevo capire meglio. Allora, prima di parlare dei comitati, il dolore è un dolore fisico, ma può essere anche un altro tipo di dolore. Vogliamo capirlo meglio. Cos'è la sofferenza? Cioè, se io entro per un'appendice in ospedale, probabilmente avrò una sofferenza diversa rispetto a un malato terminale che sta soffrendo per altri ben più precisi motivi e più gravi.
Certo. È chiaro che c'è un'integrazione tra quello che è l'aspetto fisico e l'aspetto psichico. Non c'è dolore senza una rappresentazione del dolore. Noi invitiamo sempre tutti a non trascurare alcun tipo di dolore, dai bambini agli anziani, ed è chiaro che ci sono dolori diversi, i dolori acuti, il dolore dell'intervento di appendicectomia, è chiaro che no, c'è un dolore postoperatorio che va curato, c'è un dolore, come lei diceva, che è legato più alle cure palliative, il dolore cronico legato alle grandi patologie. Tenga conto che quando parliamo di valore culturale di cambiamento, l'Italia continua a essere il fanalino di coda tra i paesi e le nazioni sul consumo di morfina, perché esatto, c'è un aspetto culturale in cui il dolore viene davvero associato a sofferenza e a questa convinzione di tutti che soffrire è necessario rispetto, no, alla permanenza, certo, di una patologia, di una malattia. E questo è l'operazione che verso i cittadini va cambiata drasticamente. Le terapie antalgiche, le tecnologie, la farmacologia hanno fatto dei progressi da gigante, e oggi è possibile intervenire laddove anni fa eravamo assolutamente carenti.
Che risultati ci sono in questo tipo di nuovo lavoro di progetto? Chi vuole rispondere? La dottoressa?
Sì, i risultati sono che negli ospedali, ma poi per ospedali si intende poi le strutture di ricovero, certo. Per cui è un progetto che coinvolgerà sempre di più anche tutte le strutture di ricovero e anche i servizi extraterritoriali, quindi la medicina generale e i pediatri di libera scelta, quindi è un progetto che riguarderà tutto il sistema sanitario. Ma i risultati sono appunto che negli ospedali si è cominciato a fare questa rilevazione sistematica. Noi siamo abituati a misurare sempre dei parametri, quindi vengono considerati dei parametri vitali, è normale, la pressione, la frequenza cardiaca, e si è poco abituati, quindi anche l'infermiere quando va a registrare questi parametri non è abituato a registrare anche il parametro legato alla presenza del dolore, perché purtroppo non è facilmente misurabile, non abbiamo un termometro come per la temperatura, uno sfigmomanometro per misurare la pressione arteriosa, e quindi bisogna proprio chiedere al paziente e ascoltare quello che dice il paziente. Però proprio fa parte del progetto, ma è stato dato anche come ad esempio obiettivo ai direttori generali nel 2005 di tutti gli ospedali, che questa rilevazione fosse registrata assieme a tutti gli altri parametri e quindi andasse a completare la documentazione sanitaria. Questo direi che è forse il cambiamento più importante. Quindi negli ospedali questo è uno dei cambiamenti che coinvolge gli ospedali, ovviamente in misura diversa, non possiamo pensare che in tutti i reparti degli ospedali questo avvenga, però il lavoro sta andando avanti in questo senso.
Sì, dottor Saglietti, il ministro della Salute Livia Turco in un'intervista ha detto che il nostro paese non riesce a staccarsi dalla posizione di fanalino di coda in Europa e nel mondo sull'utilizzo di farmaci oppiacei. Ci può spiegare meglio in che cosa consistono e in che modo migliorano la vita dei pazienti?
Ma è senz'altro un parametro culturale quello di rifiutare alcuni farmaci per alcune idee preconcette. Quello che dicevamo prima è che oggi c'è la possibilità di intervenire in modo che i grandi dolori, i dolori dovuti al cancro, ad alcune patologie davvero degenerative che provocano dei dolori incredibili, le cure palliative sono nate a fianco di nuovi progressi della farmacologia che permettono di sedare, di controllare questo tipo di dolore. Tenete conto che i progressi che sono fatti dalla tecnologia sono però affiancati anche ad un progresso culturale, nel senso che a oggi la possibilità, e su questo è uno dei valori forti sui quali l'assessorato sta spingendo, di continuità assistenziale, di continuità delle cure e di lotta al dolore inutile tra l'ospedale e il territorio, nel senso che non solo in ospedale ci deve essere diffusa la lotta al dolore, ma nel momento in cui io paziente rientro al mio domicilio, tutti gli interventi territoriali, e pensate alle cure importanti che riescono a effettuare insieme ai medici di medicina generale, quelli che noi chiamiamo ADI, l'assistenza domiciliare integrata, che consente davvero l'utilizzo dei farmaci antalgici e importanti e necessari.
Mi sembra un progetto molto interessante. Dottoressa De Luca, ricordiamolo, la primario di terapia antalgica, sostanzialmente terapia del dolore, cure palliative, giusto? Il paziente, quando si sente porre una domanda o si vede rilevare questo tipo di dato che è poi la soglia del dolore, come reagisce? Poi un discorso a parte, secondo me possiamo farlo anche nella seconda parte, riguarda i bambini, no? Che secondo me la soglia del dolore anche psicologico di un bambino è altissima nel momento in cui si trova in ospedale ricoverato. Dunque il paziente come reagisce? Poi se c'è tempo, se no facciamo la seconda parte, i bambini che tipo di approccio adottate?
Ma i pazienti reagiscono sicuramente bene, perché è un'ulteriore attenzione alla persona ammalata, quindi il fatto di chiedere anche l'intensità, perché in realtà quello che viene chiesto è l'intensità. La soglia è un discorso più da laboratorio, diciamo, perché mentre l'intensità è un parametro che fornisce la persona che prova dolore, quindi dà un'indicazione dell'intensità che sarà poi la guida per valutare l'efficacia del trattamento, sapendo da che intensità si parte. Quindi agli operatori sanitari viene chiesto anche di credere a quello che dice il malato.
Prego.
quello che riteniamo importante è proprio un intervento non sul paziente ma sugli operatori sanitari. No, diventa facile per il paziente dare un parametro sul dolore, ma l'aspetto importante è che il dolore che è percepito venga paragonato a un parametro di senso,
esatto,
che sia facile per univoco, il paziente, univoco, per cui la donna che ha già partorito dà come indicazione, no, quello che era il valore di dolore durante il parto, e se questo era 5 il dolore che sta provando avrà un altro numero, perché la scala è numerica, che può essere 3, 4, 6, e diventa un parametro di senso sia per il paziente che per il sanitario. Questo permette poi di monitorare nei giorni l'eventuale diminuzione del dolore percepito o un aumento, e questo consente anche una terapia antalgica mirata.
Quindi,
perché il dolore,
ma non so,
e la percezione del dolore è soggettiva, questo non va mai dimenticato,
certo,
spesso
certo.
Noi siamo...
Allora, manca pochissimo alla pausa, dopo volevo parlare appunto di questa questione relativa ai bambini, anche un'opinione vostra su... Io ho sempre in mente un film che è Patch Adams, ci sono questi clown che probabilmente non è un approccio scientifico al problema, però mi piacerebbe conoscere anche la vostra... opinione. Stiamo parlando di ospedale senza dolore, lo stiamo facendo con il dottor Daniele Saglietti, primario di psicologia presso l'ASL 18 di Alba Ebrae, con la dottoressa Anna De Luca, primario di terapia del dolore e cure palliative all'ospedale Molinette. Una piccola pausa, tra poco.
Sanità in forma.
Bentornati a Sanità in forma. Oggi stiamo parlando del progetto Ospedale senza dolore, che serve appunto per controllare e combattere la sofferenza. Lo stiamo facendo con il dottor Daniele Saglietti, primario di psicologia presso l'ASL 18 Alba Bra, e con la dottoressa Anna De Luca, primario di terapia del dolore e cure palliative presso l'ospedale Molinette di Torino. Dottor Saglietti, io volevo chiederle, in ogni ospedale piemontese sono stati istituiti degli appositi comitati, da chi sono composti e quali compiti hanno?
Allora, la Regione Piemonte nel 2005 recepiva quelle che erano le linee di indirizzo nazionali e ha organizzato delle linee regionali che organizzano la lotta al dolore, e istituiva un comitato regionale e all'interno di tutte le aziende sanitarie del Piemonte dei comitati aziendali ospedale senza dolore, che andranno estesi però non solo all'ospedale ma anche alle cure territoriali. All'interno del comitato ospedale senza dolore, che è una struttura organizzativa che permette di raccogliere tutti i protocolli che ci sono sul dolore, tutte le azioni che vengono fatte a favore della lotta al dolore, sono rappresentati da medici con una grossa rappresentanza dei medici anestesisti e dei medici palliatori, ci sono farmacisti, ci sono psicologi, c'è un grosso numero di infermieri che sono una parte rappresentativa e significativa del trattamento del dolore, sono previste anche le partecipazioni di ostetriche ed altre figure sanitarie. I compiti che hanno sono prevalentemente organizzativi e formativi, proprio per organizzare in supporto alle direzioni sanitarie quello che è l'intervento specifico, concreto contro il dolore.
Sì, dottoressa De Luca, invece volevo sapere da lei, è chiaro che controllare e limitare il dolore migliora la vita del paziente, però è vero che accelera anche la sua guarigione e riduce i costi sociali e sanitari?
Ma sicuramente noi conosciamo adesso ormai molto bene tutto quello che capita ad esempio nel periodo postoperatorio, quindi il dolore legato agli interventi chirurgici, che è un esempio classico di dolore acuto facilmente evitabile. E quindi ci sono molti studi in questo campo, proprio perché hanno dimostrato che un buon controllo del dolore riduce le complicanze del periodo postoperatorio, quindi le complicanze gravi, perché i pazienti, non avendo dolore, si riescono a mobilizzare più rapidamente, quindi a scendere dal letto, ad alimentarsi, quindi questo riduce le complicanze. Volendo poi fare un discorso più indiretto, questo potrebbe andare ad incidere anche sui costi, perché in alcuni paesi europei sono andati anche a vedere che si possono anche ridurre i numeri i giorni di degenza all'interno degli ospedali. Però quello che è importante è invece, per quanto riguarda il dolore cronico, i costi sociali sono tutte le persone che, soffrendo di un dolore cronico, il mal di schiena è uno, che forse è uno dei dolori cronici più conosciuti, spesso legate a malattie croniche degenerative, dell'artrosi non si guarisce. Però quello che si può fare controllando, riducendo il dolore, è migliorare la funzionalità. Quindi qui l'obiettivo nel trattamento del dolore cronico è cercare di ripristinare una funzionalità e quindi migliorare la disabilità, che è legata spesso anche al dolore.
Bene, allora abbiamo prima affrontato il tema bambini. C'è qualche cosa di particolare che riguarda loro nell'affrontare? So che vi porto magari su un argomento. E poi quel discorso che abbiamo anche accennato a questa terapia di clownesca, si passi il termine tra virgolette, che uso con tutto rispetto, funziona, che tipo di atteggiamento avete voi? Allora, prima i bambini, poi l'altro.
Sì.
Chi vuole può rispondere, tanto da dire.
È lo stesso, esatto. Penso che possiamo integrarci, certo. Bene. Il dolore nei bambini spessissimo è stato sottovalutato, soprattutto il dolore nei bambini nelle prime fasi alla nascita, i bambini prematuri. Anni fa si credeva che la sensazione di dolore nei bambini fosse nulla o bassa, mentre è stato provato che è esattamente il contrario. Oggi c'è la possibilità davvero di intervenire sia in queste fasi, per cui c'è un miglioramento davvero di quelle che sono le risposte alla salute dei cittadini. L'altra è che i bambini hanno una serie di necessità e di esigenze diverse da quelle dell'adulto, provano lo stesso dolore, ma le sensazioni di spaesamento, di paura e quello che è l'aspetto emozionale sono molto molto più forti e molto più marcate. Due cose essenziali. La prima, e che deve essere chiara a tutti, che trattare un bambino significa trattare la sua famiglia. Se i genitori o i caregiver del bambino vengono informati bene, il caregiver è il termine inglese che fa sì, che comprende sia i genitori ma i nonni, i fratelli, tutte le persone che si prendono cura del bambino, perché abbiamo anche situazioni in cui i genitori purtroppo sono assenti, e possono essere anche figure educative che sostituiscono, però le persone di riferimento affettivamente importante per il bambino diventano la prima garanzia di un buon controllo, di una buona permanenza, di un buon recupero della malattia nel bambino, che sia la malattia banale per cui c'è un ricovero transitorio, sia una malattia pesante come può essere davvero un cancro, purtroppo anche nel bambino. La famiglia diventa importante. L'altra è che gli spazi di accoglienza, e così arriviamo, no? Sì. A Patch Adams.
Sì, ma questo fascino che esercita,
sì,
questo tipo di attività.
Ma non è solo un fascino.
Ma funziona questa cosa?
Funziona, sì, e le dico, persino nella realtà ospedaliere, quelle di Alba e di Bra, è previsto l'intervento e momenti di animazione, perché bisogna davvero che i bambini abbiano uno spazio e che i medici, il personale sanitario, le tate, le infermiere abbiano un approccio davvero diverso con loro. E l'elemento ludico, il sorriso, che non può essere
anche il clown col naso rosso.
Anche il clown col naso rosso.
Dottoressa De Luca, volevo chiedere, ma i pazienti come accolgono questo progetto? Innanzitutto, ne sono a conoscenza? Sono state realizzate delle campagne informative rivolte sia ai pazienti ma anche ai familiari, ma più in generale a tutti i cittadini?
Sì, sono state fatte queste campagne l'anno scorso, quando furono presentate le linee di indirizzo regionale, fu anche esposto in tutti gli ospedali una sintesi di questo progetto. Poi i vari comitati aziendali nel corso degli anni hanno organizzato delle attività, e quindi informando, quindi o convegni o momenti di informazione coinvolgendo anche i cittadini, proponendo del materiale di informazione, quindi legato magari alle tematiche, libretti informativi appunto sul dolore postoperatorio, piuttosto che sul dolore legato al parto o dolore in altre situazioni. E queste iniziative sono quelle che consentono anche di spiegare questo progetto, che è iniziato e penso che ci accompagnerà per il resto della nostra professione. Se posso aggiungere una cosa per quanto riguarda i bambini, per i bambini c'è un po' la difficoltà, come negli anziani, nei grandi anziani, sulla valutazione, sulla misurazione del dolore, che è sempre un po' una domanda che viene posta, perché dice, chi valuta, chi considera il dolore nel bambino, nell'anziano che non è in grado di esprimersi? E allora ci sono delle scale apposta, sicuramente a un bambino molto piccolo come a un anziano con magari deficit nell'espressione verbale, non si può chiedere di dare un punteggio dell'intensità, quindi ci sono proprio delle scale apposta che vengono utilizzate, e quindi a volte si interrogano, poi se molto piccolo ovviamente si interrogano i genitori, ma si chiede agli infermieri ad esempio o agli altri operatori sanitari di essere attenti alla mimica, di essere attenti, certo, a segni più indiretti che comunque ci fanno capire che la persona sta soffrendo di un dolore fisico. Anche gli anziani, che spesso anche qui ci sono state veramente molte false credenze sul fatto che gli anziani non provassero dolore tanto quanto i giovani adulti.
Sì. In realtà non è così.
Non è esattamente così.
Senta, il Piemonte sta realizzando quindi questa rete contro il dolore, ma come fanno i cittadini a sapere qual è la struttura più idonea alla quale rivolgersi? E poi se ci sono anche dei riferimenti per avere ulteriori informazioni, non so, sì, un sito internet o qualche indirizzo o numero telefonico.
Sì, il senso della rete è proprio per cercare di coordinare un po' tutte le attività e fare in modo che si possa rispondere alle richieste dei pazienti e dei cittadini. Quindi, secondo le linee di indirizzo, ogni ospedale deve organizzarsi per avere un ambulatorio che funzioni anche in base a quelle che sono un po' le esigenze della zona, quindi anche in accordo con i medici di medicina generale. E poi per quanto riguarda il tipo di procedure, di prestazioni, perché terapia del dolore non è solo terapia con i farmaci antidolorifici, ma ci possono essere anche delle piccole procedure chirurgiche che si possono eseguire, oppure tecniche di rilassamento, insomma molte altre tecniche. Quindi quello che non viene eseguito, il senso della rete è questo, che comunque saranno gli operatori sanitari ad organizzare eventualmente l'accesso per altre cure in altri ospedali della regione.
Allora, dottor Saglietti, siamo in chiusura. Per avere ulteriori informazioni sul progetto, i cittadini, i pazienti, anche chi possono rivolgersi?
Allora, senz'altro le direzioni sanitarie di tutti gli ospedali e di tutte le aziende della regione Piemonte. Lo chiedeva prima, uno degli obiettivi della campagna di comunicazione del 2007, che partirà a breve, sarà proprio di far sì che i pazienti, i cittadini, possano avere all'interno di ogni azienda sanitaria i riferimenti telefonici dei comitati aziendali, ospedali senza dolore, delle strutture laddove ci sono di terapia antalgica, i centri contro il dolore, in modo che ci sia la possibilità di un accesso diretto.
Risultati, sì, c'è anche un sito, prego.
Un sito web www.sportellodolore.net, nel quale ci sono informazioni o si può mandare email.
Un'ultima domanda, risultati finora apprezzabili ce ne sono stati, immagino, no? Il paziente ha avuto sollievo, trattato anche in questo modo.
Beh, sì, crediamo proprio di sì, e speriamo che questa sia anche la sensazione dei cittadini.
Questo volevo.
Sì, l'altro aspetto è che anche la programmazione sanitaria si sta muovendo in modo coerente a questo. La formazione, ad esempio, che sta avvenendo e che si concluderà il 7 di maggio, viene fatta proprio formare i formatori per l'ospedale senza dolore, in modo che in tutte le aziende sia possibile avere questo.
Sì, io le ho fatto questa domanda perché i casi di malsanità purtroppo sono abbastanza sulle pagine di cronaca, quindi. Va bene, siamo in chiusura.
Sì, siamo in chiusura. Ringraziamo il dottor Daniele Saglietti, primario di psicologia presso l'ASL 18 Alba Bra, e la dottoressa Anna De Luca, primario di terapia del dolore e cure palliative presso l'ospedale Molinette di Torino.
Noi torniamo naturalmente tra 7 giorni con codice 1.
Sì, parleremo dell'emergenza nucleare a Saluggia.
Grazie ai nostri ospiti, dunque a risentirci tra 7 giorni.
Buona giornata a tutti.
Buongiorno.
Sanità informa.